tra poco Cult Fiction.
La vita è uguale a una scatola di cioccolatini. Non sai mai quello che ti capita.
Ricordati che devi morire!
In che senso?
Che te lo dico a fare?
Io vi cercherò, vi troverò.
Sei solo chiacchiere ci sentivo.
Io non sono cattivo. È che mi disegnano così.
Cult Fiction. Su Unica Radio.
Oggi 15 giugno è l'ultima puntata di Cult Fiction e io sono tornata dalle riprese del film di Tarantino, Kubrick, Nolan e Scorsese. E qui con me c'è ovviamente
Dore seduto immancabile. Io le ho fatte tutte. Per parlarvi per un'ora dalle 18 alle 19 di cinema con Cult Fiction su Unica Radio, ultima puntata della stagione.
Io sono sempre Denise Paulis e oggi abbiamo un ospite straordinario. Abbiamo Fabrizio Pucci, il doppiatore di Hugh Jackman, Russell Crowe e tantissimi altri. Ma non solo, il film in sala sarà dedicato a Wonder Woman, ovviamente.
E poi ci saranno le solite Cult Fiction News, le vostre voci dai cinema per raccontarci cosa avete visto in sala durante questa settimana. E il racconto sonoro di questa ultima puntata sarà un raccontone sonoro, perché vi proporremo la saga di Star Wars.
Tutti e 7 gli episodi, quindi sarà una sfida straordinaria. Oggi non avremo la proposta cult perché vogliamo dedicare il talk a salutarci come si deve e a concludere la prima stagione di Cult Fiction. Ma adesso ci ascoltiamo un brano tratto da Kill Bill, volume 1, Please Don't Let Me Misunderstood, cantata da Santa Esmeralda.
Santa Esmeralda, Please Don't Let Me Be Misunderstood. E ritorniamo su Cult Fiction per Unica Radio. È arrivato il momento di parlare del film che abbiamo visto in sala in questa settimana, ovvero Wonder Woman di Patty Jenkins con Gal Gadot, Chris Pine, Connie Nielsen, la sorella di Brigitte Nielsen, ecco chi mi ricordava, Robin Wright, Danny Hudson e David Thewlis. Che cosa ci racconta Wonder Woman?
Diana, o Diana in italiano, è l'unica figlia della regina delle Amazzoni, Ippolita, Cresciuta nell'isola paradisiaca offerta al suo popolo da Zeus, sogna di diventare una grande guerriera e si fa addestrare dalla più forte delle Amazzoni, la zia Antiope. Ma la forza di Diana e il suo potere superano di gran lunga quelli delle compagne. Il giorno in cui un aereo militare precipita nel loro mare e la giovane ormai adulta salva dall'annegamento Steve Trevor, nulla e nessuno riuscirà ad impedirle di partire con lui per il fronte, dove è determinata a sconfiggere Ares e porre così fine per sempre alla guerra.
E quindi cosa dire di Wonder Woman? Che è bello.
Ed è bella.
Ed è bella. Ed è bella. Gal Gadot è molto bella. Ogni 30 secondi mi chiedevo quanto fosse bella questa fanciulla, ma non è soltanto bella, è anche molto brava. In tanti hanno detto che questo film, questo cinecomic di casa DC, è il più bello finora realizzato dalla casa di Batman. Ecco, è probabilmente il modo migliore per promuovere questo film, perché finora questo è quello azzeccato, quello che sa raccontare benissimo una guerra, perché è un film di guerra, e ci sono delle azioni e delle scene spaventose dove si vede proprio bene la battaglia, anche con un singolo personaggio, perché è lei che fa la guerra. Ci sono dei paesaggi mozzafiato e anche il colpo di scena è buono. Ne abbiamo anche già parlato del colpo di scena, però qualcuno dubitava.
È vero, io dubitavo. Ormai ormai però lo possiamo dire, il colpo di scena qual è? David Thewlis è il cattivo. Non diciamo chi è David Thewlis, magari così.
Non lo conoscono.
Esatto. Magari lo conoscete con il nome del personaggio che ha interpretato in una famosa saga, ma non ve lo diciamo. Allerta spoiler, allerta spoiler. Ecco, quindi David Thewlis fa il cattivo e mi ha veramente sorpreso in maniera positiva. Riesce benissimo nel ruolo del dio della guerra senza mettere in ballo una muscolatura pompata, ed è veramente eccezionale questo. Gal Gadot ovviamente è straordinaria. L'abbiamo visto in lingua originale, quindi possiamo anche valutare in modo più genuino le loro interpretazioni. E cos'è che ha? Qual è il punto di forza di questo film? Secondo me, con tutti i film della DC che abbiamo visto, sono stati bravi a usare in modo corretto la CGI. Le sequenze dell'azione sono dosate in base alla necessità e rendono dunque affascinanti i combattimenti in un modo in cui la CGI non diventa protagonista del film, ma funziona per l'economia del film. A questo si affianca una scenografia straordinaria per cui l'Italia ha collaborato, tra l'altro, per le location, e una fotografia straordinaria. Le parti più belle sono quelle, le sequenze con le Amazzoni e gli assalti durante l'attraversamento del fronte, quelle sono eccezionali, una coreografia straordinaria, tutto sotto la competente supervisione della regista Patty Jenkins, e siamo molto soddisfatti. Ultimissima cosa, ecco, nuova nel film in effetti, è che Wonder Woman qui è un personaggio acerbo, è ancora inesperto e guidato dalla foga della battaglia, il che è corretto perché essendo la sua prima vera missione non ha senso che lei sia già saggissima, la supereroina che tutti conosciamo. Quindi questa sua evoluzione, questo suo distacco che si nota tantissimo tra il suo film stand alone e il Batman vs Superman e le due sequenze all'inizio e alla fine del film di Wonder Woman, che sono il dopo Batman vs Superman, si nota tantissimo la differenza e questo rende il personaggio ancora più valido. E quindi complimenti.
Un piccolo appunto per chi criticò le ascelle depilate di Wonder Woman, è comunque un amazzone anche con la cura estetica della donna millennium. Si capisce anche che un amazzone, e non so se questo valga anche per l'edizione italiana, perché c'è una voce mostruosa. Gal Gadot non ha la voce di una principessa Disney, non è Rapunzel, insomma. Parla come un maschio da bar, anzi oserei dire da zilleri. Quindi Gal Gadot è una strepitosa amazzone. Ma giunti a questo punto, sentiamo cosa voi siete andati a vedere in sala durante questa settimana. Le vostre voci.
A voi la parola.
Che film sei andato a vedere?
Wonder Woman.
Wonder Woman.
Ti è piaciuto?
Sì, devo dire che è un bel film con degli ottimi effetti speciali, quindi una regia abbastanza seria e capace per un film di questo tipo. È una bella storia, sì, niente di particolare, però un bel film tutto sommato ben fatto, che può essere anche un buon prequel per The Justice League che uscirà in ottobre e novembre, quindi sì, un film da vedere.
Diciamo che è stato sicuramente un film molto più entusiasmante rispetto a Batman vs Superman o a Man of Steel, e lei è troppo adatta per fare questo personaggio. La storia ha un buono sviluppo, ha una buona evoluzione, però ci sono delle piccole incongruenze che fanno storgere un po' il naso, soprattutto nella parte finale, e il finale, insomma, la boss fight finale, boh, non è che è brutta, però non è all'altezza, secondo me, delle aspettative che il film ti dà alla fine. Comunque, in ogni caso, penso che sia uno dei film della DC recenti meglio riusciti in assoluto.
Che film hai visto?
Pirati dei Caraibi, La vendetta di Salazar.
Ti è piaciuto?
Devo dire che complessivamente mi è piaciuto, diciamo che è riuscito a risollevarsi rispetto all'episodio precedente, che aveva qualche difetto, diciamoci la verità. Non è certamente a livello del primo episodio, che secondo me è il migliore. Purtroppo ci sono troppe gag che lo rendono a un livello eccessivamente elementare. Non c'è una qualità, una drammaticità che era tipica del primo.
Che film sei andato a vedere?
La mummia.
Ti è piaciuto?
Parto col dire che ero prevenuto per questo film, perché non ritrovo la figura di Tom Cruise nella parte dello speleologo. E di fatto quello che mi aspettavo si è avverato, nel senso che il film è un po' un misto che non ha niente a che vedere con i primi due, La mummia e La mummia e il ritorno, che per me proprio sono dei film bellissimi che hanno segnato la mia infanzia, e diciamo che è un misto tra, non lo so, La mummia, perché ci sono vari riferimenti, molte scene che sono state proprio riprese dagli altri film, poi non so, La mummia sembra l'incantatrice di Suicide Squad, è tutto un misto. Poi vabbè, la parte di Tom Cruise che secondo me non riesce ad uscire dalla parte di Mission Impossible, se si va a vedere quel film è tutto è troppo serio. Negli altri vecchi film, prima del secondo, c'era un po' di comicità, non erano troppo presi sul serio, invece questo è serioso e c'è troppa azione, più un Mission Impossible con una mummia, con tanti zombie strani, e non mi è piaciuto.
Che film hai visto?
Baywatch.
Ti è piaciuto?
Assolutamente no, è un film abbastanza ridicolo, diciamo che non è proprio il massimo, anche riproporre sul grande schermo una roba degli anni 80 che è rimasta negli anni 80, è già, non era il massimo all'epoca, quindi film brutto.
Che film sei andato a vedere?
Alien Covenant.
Ti è piaciuto?
Beh, diciamo di sì, ma non mi ha entusiasmato molto, perché non vedo una certa continuità sia col film precedente che col successivo, e poi in sostanza era il solito film di Alien con più o meno gli stessi schemi che si ripetono.
E questi eravate voi, pubblico in sala, ma adesso veniamo alla classifica al botteghino. Al primo posto in salita c'è La mummia, il primo film del Dark Universe della Universal Pictures, che in una sola settimana ha incassato 1.550.000 euro e più, seguito a ruota dai
Pirati dei Caraibi, La vendetta di Salazar, che in tre settimane ha incassato un totale di 10.230.000 euro, ma è in discesa. Vi state stancando di Johnny Depp.
Al terzo posto purtroppo c'è Wonder Woman, che in due settimane in Italia ha guadagnato 2.090.000 euro. In America invece perdura al primo posto con incassi veramente stellari, 96% delle critiche positive, tra l'altro, quindi ragazzi, andate a vedere Wonder Woman.
E ora ci prendiamo una piccola pausa, ma restate con noi perché ci saranno le Cult Fiction News.
Cult Fiction su Unica Radio.
Questa radio fa parte del circuito Raduni, l'associazione italiana degli operatori e dei media universitari.
Scopri le radio universitarie italiane su raduni.org e seguici sul social network.
Cult Fiction News.
Chris Evans ha esteso il suo contratto con la Marvel, ma solo di un film aggiuntivo, ovvero fino ad Avengers 4, previsto nel 2019.
Aladdin, Tom Hardy sarà Jafar nell'adattamento live action di Guy Ritchie?
5 nuovi film Marvel e DC che dovrebbero essere annunciati a fine 2017. Spider-Man 2099. Birds of Prey, legato al filone tutto femminile dell'universo di Batman, all'interno del quale sono già stati annunciati Gotham City Sirens e Batgirl. un lungometraggio dedicato a Hulk, sulla scia dell'hype intorno a Thor Ragnarok, si vocifera inoltre uno spin-off dedicato alla giovane X-23, dopo il successo ottenuto con Logan. Per finire, anche Man of Steel 2 potrebbe ottenere l'approvazione ufficiale da parte della Warner Bros.
X-Men Dark Phoenix, Angelina Jolie e Jessica Chastain in lizza per un ruolo misterioso potrebbe essere l'imperatrice Lilandra.
Ghostbusters, Ivan Reitman pianifica un film con un vecchio e nuovo cast insieme.
E queste erano le nostre Cult Fiction News, qui per voi su Unica Radio. Chris Evans ha esteso il suo contratto con la Marvel, io speravo che morisse in maniera epica in Infinity War, o anzi in Civil War, però evidentemente sarà anche nel Avengers 4, e quindi sicuramente morirà lì, perché se ha finito il contratto deve morire per forza, e quindi spero solo che facciano una cosa fatta bene.
Avrà finito anche l'ossigeno, non può respirare nello spazio, Capitan America, e spero che Stark non lo aiuti a fare ciò, anche perché non è più la stagione di Chris Evans, ma è la stagione di Tom Hardy, che potrebbe essere il Jafar dell'adattamento live action di Guy Ritchie. Spero che questo progetto venga realizzato così come ve lo stiamo dicendo, ovvero con Guy Ritchie alla regia e Tom Hardy nei panni di Jafar. Potrebbe essere qualcosa di clamorosamente bello e uno dei pochi live action per cui voterei a favore, a patto che non mettano nei panni di Aladdin qualche faccia da schiaffi che non di difficile sopportazione, tipo Rami Malek non lo sopporterei mai nei panni di Aladdin, eppure lui la faccia da brigante ce l'ha.
Una faccia da Aladdin è quella di Dev Patel.
Sì, è vero, ci può stare. E come Jasmine sai che ci vedrei bene?
Chi?
Gal Gadot.
No, Gal Gadot no, secondo me. Ci vuole una persona con i sopracciglioni grossi per fare Aladdin. Sì, per fare Jasmine, ma anche per fare Aladdin. Però comunque l'unica certezza che abbiamo è che Tom Hardy sarebbe... Che non ci sono certezze, ma che comunque Tom Hardy secondo me ci sta bene per Jafar.
Sì.
E invece Angelina Jolie e Jessica Chastain sono in lizza per il ruolo dell'imperatrice Lilandra, relativa alla forza cosmica nota come Shi'ar della Forza Fenice. Onestamente credo che Angelina Jolie sarebbe una buona scelta più che Jessica Chastain. Lei mi sa più di Forza Fenice potente.
Continuando a parlare di donne, qualcuno ha in mente di recuperare i danni fatti alla saga di Ghostbusters richiamando in scena il vecchio cast. Non sarà affatto facile dopo tutti i rumors, dopo tutto ciò che si sta dicendo sugli sprechi e la scarsezza del film al femminile. E ad esempio Bill Murray, il nostro carissimo Bill Murray, ha dichiarato più volte di non essere minimamente interessato a tornare nei panni di Peter Venkman. Sono d'accordo con lui, il danno è fatto.
Concordo pienamente. Invece non vedo l'ora che i sogni diventino realtà, nel senso che voglio uno spin-off dedicato a X-23, cioè deve esserci, e voglio anche un film su Spider-Man 2099. Man of Steel 2 sono sicura che mi deluderà. Voglio anche uno stand-alone su Hulk interpretato da Mark Ruffalo, lo voglio perché Mark Ruffalo è la perfezione, oltre che bellissimo.
Uno stand-alone su Hulk interpretato da Mark Ruffalo sarebbe bello se fosse realizzato in quel frangente di tempo in cui lui prende la navicella dello Shield e se ne va per i fatti suoi chissà dove. Planet Hulk sarebbe veramente molto bello. L'unica cosa che mi dispiace di quella scena è che lascia Scarlett Johansson così sola, porella. E detto ciò, visto che ne abbiamo dette tante, ci prendiamo una pausa, ascoltiamo una bella canzone, James Brown, Living in America, tratta da Rocky 4, e poi arriverà il nostro ospite Fabrizio Pucci. Just
morte di James Brown, Living in America, tratta da Rocky 4, è arrivato il momento di ascoltare il nostro ospite, ovvero Fabrizio Pucci. Ciao Fabrizio.
Ciao, ciao a tutti.
Ciao Fabrizio, benvenuto. Iniziamo subito con le basi del doppiaggio. Tu sei un doppiatore molto famoso in Italia, sei anche direttore del doppiaggio e dialoghista e anche attore.
Sì, certo.
Ecco, quanto ci vuole a doppiare un film? Le tempistiche?
Dipende dalla difficoltà del film, dipende dalla lunghezza dei dialoghi, di quanto deve essere curato, se è un film di circuito, se è un film della televisione, insomma, siccome ci sono dei plafond di righe che vanno rispettati a seconda del prodotto, ma diciamo che mediamente un film per il circuito ci vogliono un paio di settimane, per un film per la televisione, per un movie, una settimana, grosso modo.
E quindi
altri film più complessi anche un mese.
E quindi i film vi arrivano qualche settimana prima e li doppiate. E come mai alcune volte escono addirittura prima dell'uscita, ad esempio in America?
Cioè tu stai dicendo in streaming?
No, a volte le date di uscita italiane sono prima rispetto alle date di uscita americane del film.
Ma quello dipende dagli uffici commerciali delle edizioni americane. In genere normalmente le grosse uscite mondiali escono tutte in contemporanea, e invece per uscire i film meno importanti a volte spostano le date per problemi commerciali, per problemi di pubblicità, perché magari c'è un certo film in contemporanea, allora preferiscono anticipare o spostare, insomma quello dipende dagli uffici commerciali.
Quindi non ha niente a che fare col doppiaggio, proprio col fare?
No, assolutamente.
E invece per quanto riguarda i trailer è lo stesso procedimento?
Quella è una cosa strana. Spesso mi fai anche mesi prima non solo del dopo arrivo del materiale del film, ma addirittura se lo finiscano di montare, e ti mandano dei trailer con dei provvisori che poi mandano in rete. Certe volte mi è capitato di fare dei trailer anche mesi prima del film.
Per quanto riguarda i trailer, mi ricordo che in alcune interviste tu hai parlato della questione del doppiaggio, ovvero anche della voce che presta l'attore a un altro attore. E come mai avviene questo? Mi riferisco in particolare anche al fatto del trailer del Gladiatore, mi pare.
Guarda, lì spesso dipende o dal regista americano che fa una scelta sulla voce di Pucci anziché Ward o viceversa. A volte invece dipende dal distributore italiano. Diciamo che ci sono certi distributori che quando hanno un film con Russell Crowe chiamano me, altri distributori che quando hanno un film con Russell Crowe chiamano Luca. E in molti casi invece, come a Beautiful Mind, Noè, adesso non mi ricordo dove altro, tipo un problema di cose, lì ci fu insomma comunque il provino che fu mandato negli Stati Uniti e il regista scelse la voce.
E a questo punto all'ultima parola il regista?
Il regista?
Americano?
Sì, in genere sì, su film molto grossi sì.
E quindi a quel punto cosa succede al trailer? Per esempio ci sono stati anche altri casi in cui a furor di popolo il pubblico si è imposto?
No, non è mai successo. Questa è una leggenda metropolitana al mondo, che i fan possano in qualche modo indirizzare la scelta della casa di edizioni o del regista americano. Queste sono cose folle. Non sanno neanche che esistiamo negli Stati Uniti, non scherziamo. Molti registi addirittura vengono in Italia a seguire il doppiaggio italiano. Quindi il regista ha sempre comunque l'ultima parola. Poi molti film, molti prodotti non hanno richieste particolari, ma diciamo che sui film di circuiti 80 su 100 sono i produttori che decidono, quindi il regista, il produttore, il commerciale americano o francese, tedesco, inglese, quello che è, insomma, chi ha prodotto il film.
Ora ci prendiamo una piccola pausa e ascoltiamo un brano, ovvero Saya To Be Human featuring con Labyrinth, ovvero la soundtrack di Wonder Woman.
E torniamo dopo.
Ok.
trailing the skies that big city haze. I felt you walk right through me. You're the thing that I invoke. My old persistent ghost sent to make me crazy.
And oh, it's hard now. Works out.
To be human is to love. Even when it gets too much, you're not ready to give up. To be human is to love. Even when it gets too much, you're not ready to give up. Oh, the tigers have me now. I don't care. I hear them howl. I let them pay.
La colonna sonora di Wonder Woman cantata da Sia è Labyrinth. E siamo di nuovo in compagnia del nostro ospite Fabrizio Pucci.
Eccoci di nuovo.
Prima abbiamo parlato di come si doppia un film intero, tempistiche, eccetera.
Sì.
Adesso volevo chiederti, invece, per quanto riguarda i dialoghi vengono quando ci sono tante persone che parlano. Si fa uno alla volta oppure tutti insieme, i doppiatori?
No, si fanno tutte colonne separate, ognuno fa la sua parte per conto suo. Questa, diciamo, la tecnica di recitare tutti insieme era molto vecchia, quando c'erano dei sistemi di registrazione molto obsoleti rispetto a quello che viene usato adesso. Un tempo tutte le voci erano tutte insieme, se c'erano cinque attori sullo schermo c'erano cinque attori davanti al regio. Adesso no, non è più così. Ogni attore fa la sua parte, che viene incisa in una colonna a parte e poi viene missato in sede finale, che è il meno bello, diciamo, secondo me, da un punto di vista della recitazione, però tecnicamente oggi si tende a fare così, anche perché ci sono dei mezzi tecnici talmente avanti, talmente sofisticati, che i fonici di mix preferiscono avere tutte queste colonne separate per poter poi esaltare una battuta piuttosto che un'altra, per delle scelte insomma anche artistiche tra virgolette.
E in cuffia voi sentite la lingua originale oppure le parti doppiate in italiano magari degli altri? Che
noi sentiamo tutto, sentiamo sia l'originale che le eventuali battute che sono già state doppiate.
E come fate a capire? Perché io una volta ho fatto una prova di doppiaggio e non riuscivo davvero a concentrarmi su quello che dicevo mentre ascoltavo quello in originale, quindi è stato un po'. Come fate?
Ma guarda, quello dipende anche dalla tecnica che tu hai affinato, hai acquisito. Molti attori preferiscono non avere le voci dei colleghi se hanno già inciso qualcosa, altri come me per esempio preferiscono avere tutto quello che è stato già inciso in modo di potersi in qualche modo uniformare al volume, al tipo di recitazione, al portato, insomma, ci sono mille cose da tenere presente. E poi per il resto è una tecnica, si impara, come si impara tutto.
E invece nel film in generale il doppiaggio avviene seguendo la cronologia del film oppure si prendono sequenze isolate, anche sconnesse diciamo dalla...
Allora, il film viene diviso in quello che tuttora si chiama Anelli. E un tempo si chiamavano Anelli in quanto la pellicola era tagliata e poi riunita ad Anelli in modo che la pellicola potesse passare, questo anello potesse passare dentro la macchina di proiezione senza fermarsi mai. Questi anelli, diciamo, durano circa 30, 40, 50 secondi, quindi il film viene scomposto in tantissimi anelli da 30 secondi, 40 secondi, un minuto, solo le parti dove ci stanno i dialoghi ovviamente, perché tutte quelle che noi chiamiamo le X, cioè i punti del film dove non si parla, quelle non vengono neanche passate.
Questi anelli coincidono con la struttura cronologica del film oppure seguono per esempio la realizzazione del film, quindi non so, scene di interni, scene di esterni?
No, non c'è una logica. La logica, diciamo, che più si segue è quella della colonna separata dell'attore che sta facendo la parte. Quindi se si sta facendo il film di appunto Russell Crowe e io sto doppiando Russell Crowe, viene fatto un piano di lavorazione dove vengono messi solo gli anelli dove c'è Russell Crowe. Ovviamente viene fatto in maniera cronologica, nel senso si cerca di partire dall'inizio del film andando fino alla fine.
Quindi questo anche per favorire magari i turni di doppiaggio, cioè oggi c'è Pucci, domani ci sarà il partner sullo schermo di Pucci.
Esattamente.
Senti, nella tua carriera di doppiatore, direttore di doppiaggio e dialoghista, quali sono stati i film che potresti definire una faticaccia nella realizzazione oppure, cioè, rispetto ad altri che magari sono stati tra virgolette una passeggiata?
Guarda, una faticaccia come attore, come doppiatore, insomma, sicuramente A Beautiful Mind è stato uno dei film più tosti che mi è capitato di fare per molti motivi, perché era difficile riuscire a rendere questa schizofrenia del protagonista, poi il fatto di doverlo seguire per tutto l'arco della vita, quindi partendo da molto giovane fino alla vecchiaia, e poi per la durezza dell'argomento trattato. Come direttore, forse Terminator l'ultimo, Genesis, è stato una gran faticata, perché abbiamo dovuto fare più e più volte lo stesso film, perché l'hanno montato e smontato mille volte, aggiunto scene, tolte scene, poi c'era tantissimo brusio di combattimenti, di cose. È stato un film particolarmente complicato come direttore.
È stata una guerra anche dietro le quinte.
Sì, dietro le quinte e a casa, perché ogni volta dovevo riscrivere i dialoghi, gli scene che erano state aggiunte, altre che erano state cambiate, altre che erano state tolte del tutto. Insomma, non è stato semplice.
E poi al lavoro terminato?
Al lavoro terminato io credo di aver fatto un buon lavoro, credo che sia andato molto bene, il pubblico ha gradito.
Ha apprezzato. Senti, arrivato a questo punto ti vorrei chiedere un favore.
Dimmi tutto.
Noi tutti ricordiamo un personaggio tra quelli un po' più, non tra quelli secondari, tra quelli più esilaranti dei Simpson, ovvero Troy McClure, che ha avuto anche la tua voce.
Sì, 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 per molti anni.
Per molti anni. Senti, se ti chiedessi di concludere questa intervista presentandoti da solo, come Fabrizio sì. Pucci, con però una tua carrellata di filmografia. Esatto.
Va bene. Allora, salve, sono Fabrizio Pucci. Sicuramente vi ricorderete di me per l'interpretazione di Russell Crowe, Hugh Jackman, Tom Hanks, Ridge the Beautiful e non me ne ricordo molti altri, ma vi saluto caramente.
Grazie Fabrizio.
Grazie a voi.
Sono bellissimo.
Grazie
buona
mille.
Giornata.
Alla prossima, grazie. Ciao 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 ciao.
Ciao.
Cult Fiction su Unica Radio.
ascoltato dei Queen, Princess of the Universe, tratta da Highlander, è il momento di parlare delle mie disavventure al cinema, perché Tori ha parlato delle sue nella puntata precedente. Ecco, io non mi sono mai addormentata al cinema, non mi addormento mai, anche quando sono stanca. Gli unici casi in cui mi addormento è quando sono ad esempio nei cinema all'aperto, oppure nei cinema teatro, insomma, non le multisale. Solo in quei casi mi addormento, perché sono totalmente scomode le poltrone che mi distruggono. E poi perché nei cinema teatro, chiamiamoli così, danno sempre i film più noiosi di quelli d'autore possibili, che durano 4 ore e hanno una lentezza soporifera. Mi è capitata una cosa strana qualche mese fa, quando è uscito Passengers. Sono andata al cinema con un mio collega che va sempre al The Space, e io gli dicevo: guarda che luce è meglio, perché sono convinta che sia meglio, almeno non vedo le teste di quelli che mi stanno davanti. E quindi io ho detto: dai, andiamo lì, ci prendiamo le poltrone VIP. Sarei fatto che siamo andati là, noi non avevamo prenotato nei posti VIP e noi dico: tanto non ci va mai nessuno. Ed era così, ogni volta non ci va mai nessuno. Sta di fatto che quel maledetto giorno in cui dovevo dimostrare al mio collega che la sala era della luce, era migliore che quella del The Space, ecco che tutte le poltrone VIP piano piano si riempiono e noi dobbiamo spostarci ogni volta fino a che non siamo tornati nei nostri posti. È stato veramente
delinquente,
un disagio. Bene, spero non mi arrestino, però a luce ormai mi conoscono, sono di casa.
Very important pirla.
Pronto.
Ora che sappiamo che Denise è una delinquente, ci ascoltiamo Heroes di David Bowie, tratta dai ragazzi dello zoo di Berlino.
Capitolo. 10 nuovi episodi incentrati sulle vibes della musica elettronica.
Dal 1 marzo, ogni mercoledì sera, alle ore 22, su Unica Radio.
Cult Fiction. Su Unica Radio.
Eccoci ritornati su Cult Fiction, su Unica Radio. E adesso abbiamo il mega super stellare racconto sonoro di tutta la saga di Star Wars. Tutti e 7 gli episodi. Diciamo solo gli attori principali, quelli che sono rimasti nella storia: Mark Hamill, Luke Skywalker, Harrison Ford, Carrie Fisher, ovviamente, Alec Guinness, Anthony Daniels e Kenny Baker e Peter Mayhew, che sono rispettivamente C-3PO, R2-D2 e Chewbacca. Poi per la seconda trilogia abbiamo Liam Neeson, Ewan McGregor, Natalie Portman, Ian McDiarmid nei panni di Palpatine e ancora Samuel L. Jackson e Hayden Christensen nei panni di Anakin, futuro Darth Vader. E quindi per l'ultimo film, Il risveglio della forza, citiamo Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega e Oscar Isaac.
Allerta spoiler, allerta spoiler. E cosa racconta Star Wars? Racconta tante cose, è impossibile fare una trama. Si può dire che racconta le imprese, l'ascesa e il declino della famiglia Skywalker tra il lato chiaro e il lato oscuro della forza, aiutata in tantissime difficoltà da innumerevoli personaggi come Han Solo e i robottini, tanti robottini. Ce li ascoltiamo. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, lontana, gravi tumulti hanno travolto la galassia a causa della tassazione sulle rotte mercantili verso i sistemi stellari periferici. L'ingorda federazione dei mercanti, sperando di risolvere la questione, ha schierato micidiali astronavi da guerra per impedire tutte le spedizioni nel piccolo pianeta di Naboo. Mentre il Congresso della Repubblica discute senza sosta l'allarmante succedersi degli eventi, il Cancelliere Supremo ha inviato segretamente nella galassia due Cavalieri Jedi, i Guardiani della Pace e della Giustizia, per risolvere il conflitto.
Ho un presentimento negativo.
Io non sento niente.
Non è per la missione, maestro, è qualcosa di remoto, elusivo.
Non concentrarti sulle tue ansie, Obi-Wan. Mantieni la concentrazione solo sul momento presente.
Ma il maestro Yoda ha detto di porre attenzione al futuro.
Ma non a scapito del presente. Poni attenzione alla forza vivente, giovane Padawan.
Altezza, col vostro permesso siamo diretti su un pianeta remoto chiamato Tatooine. Si trova in un sistema fuori dalla portata della Federazione.
Io non concordo col Jedi su questo.
Dovete aver fiducia in me, vostra altezza. Obi-Wan?
Sì, maestro.
Mi serve l'analisi del sangue che ti sto mandando.
Sì, un momento.
Mi serve il conteggio dei midichlorian.
Il livello va oltre la scala. Supera i 20.000. Neppure il maestro Yoda ha una quantità tale di midichlorian.
Nessun Jedi lo ha.
Cosa significa?
Non ne sono certo. Ho incontrato una vergenza nella forza.
Una vergenza, tu dici?
Localizzata in una persona?
Un bambino. Ha le cellule con la più alta concentrazione di midichlorian che abbia mai visto in una forma di vita. È possibile che sia stato concepito dai midichlorian.
Ti riferisci alla profezia di colui che porterà equilibrio nella forza? Tu pensi che sia questo bambino?
Io non presumo tanto.
Però lo fai. Rivelata la tua opinione.
Chiedo che il bambino venga esaminato.
Oh, addestrato da Jedi, tu chiedi che lui sia?
Io l'ho trovato per volere della forza. Non ho dubbi su questo.
Portalo davanti a noi, allora.
Noi possiamo vedere in te?
Poni attenzione a ciò che senti.
I tuoi pensieri indugiano su tua madre.
Sento la sua mancanza.
Paura di perderla, tu hai?
Che cosa c'entra questo con tutto il resto?
Con tutto c'entra. La paura è la via per il lato oscuro. La paura conduce all'ira, l'ira all'odio, l'odio conduce alla sofferenza. Io sento in te molta paura.
Obi-Wan Kenobi. E di te, giovane Skywalker, osserveremo la carriera con grande interesse.
Mi congratulo per la vostra elezione, cancelliere.
La vostra audacia ha salvato il nostro popolo, maestà, è con voi che bisogna congratularsi. Insieme, noi porteremo pace e prosperità nella Repubblica.
A dubbio, il misterioso guerriero era un Sith.
Sempre due ci sono, né più né meno. Un maestro e un apprendista.
Ma quale è stato ucciso? Il maestro o l'apprendista?
C'è grande agitazione nel Senato della Galassia. Molte migliaia di sistemi stellari hanno dichiarato la loro intenzione di staccarsi dalla Repubblica. Il movimento separatista, capeggiato dal misterioso Conte Dooku, sta rendendo arduo al limitato numero di cavalieri Jedi mantenere la pace e l'ordine nella galassia. La senatrice Amidala, ex regina di Naboo, fa ritorno al Senato della Galassia per votare su una questione cruciale: la fondazione di un esercito della Repubblica in appoggio ai Jedi in difficoltà.
Senatrice Amidala, la tragedia sulla piattaforma, terribile. Vedervi incolume, il cuore di gioia mi riempie.
Chi può essere il mandante dell'attentato?
I minatori di spezie della luna di Naboo, scontenti secondo i nostri servizi.
Secondo me, il mandante è il Conte Dooku.
Il Conte è un politico idealista, non un assassino.
Una volta il Conte Dooku, Milady, era un Jedi e non ucciderebbe mai nessuno. Non è nella sua natura.
Ma di certo, senatrice, in grave pericolo voi siete.
È un grande piacere rivedervi, Milady.
Quanto tempo è passato, maestro Kenobi? Anni. Caspita, come sei cresciuto.
Anche tu. E in bellezza, voglio dire. Per essere una senatrice, voglio dire.
Sei rimasto lo stesso bambino che ho conosciuto a Tatooine.
Allora provi qualcosa anche tu.
Non ti lascerò rinunciare al tuo futuro per me.
Tu mi chiedi di essere ragionevole. È l'ultima cosa che riuscirei a fare. Beh, credimi, vorrei tanto non provare quello che provo per te. Ma non posso.
Non cambierò mai idea.
Forse potremmo fare in un altro modo. Tenerlo nascosto. Cerca di resistere, mamma. Andrà tutto bene.
Tanto.
La forza è con noi, maestro Sidious.
Bentornato, Lord Tyrannus. Hai fatto un buon lavoro.
Ho una bella notizia da darvi. La guerra è cominciata.
Magnifico. Tutto sta andando secondo i piani.
È guerra. La Repubblica crolla sotto gli attacchi dello spietato signore dei Sith, Conte Dooku. Si contano eroi in ambedue gli schieramenti. Il male è ovunque. Con un'azione spettacolare, il malvagio comandante dei droidi, generale Grievous, è entrato nella capitale della Repubblica e ha rapito il cancelliere Palpatine, capo del Senato della Galassia. Mentre l'esercito separatista di droidi cerca di abbandonare la capitale assediata insieme al prezioso ostaggio, due cavalieri Jedi sono alla testa di un'impresa disperata: liberare il cancelliere prigioniero.
Questa volta lo affronteremo insieme.
È quello che stavo per dire.
Bene, Anakin, bene. Uccidilo. Uccidilo ora.
Non rinuncerà al potere. Ho scoperto una terribile verità. Il cancelliere Palpatine è un signore dei Sith.
Un signore dei Sith?
Sì, proprio quello che cercavamo.
Come lo sai?
Conosce le vie della forza. È stato addestrato all'uso del lato oscuro.
Sei sicuro?
Assolutamente.
Le nostre peggiori paure si sono avverate. Dobbiamo agire subito se l'ordine dei Jedi vuole sopravvivere. Vi dichiaro in arresto, mio signore.
Anakin, te l'avevo detto, i miei sospetti erano fondati. I Jedi hanno preso il potere.
L'oppressione dei Sith è finita per sempre. Voi siete sconfitto.
No. 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 Tu morirai. È un traditore.
Lui è il traditore.
Ti prego, no. No.